ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Leszczynski per questo appuntamento pomeridiano con Il Mondo alla Radio, lo spazio di approfondimento in Radio Vaticana Italia. Mario Scatton ci segue per la parte tecnica, Silvia Giovanrosa cura la regia di questa edizione. Nel programma di oggi vi vogliamo parlare in questa prima parte di un importante convegno che è in corso oggi e domani in maniera virtuale su una piattaforma digitale, adesso poi vi daremo tutti i dettagli, che riguarda la tutela della vista. In particolare si parla di salute degli occhi in una fase molto specifica di cambiamenti del nostro stile di vita e della routine lavorativa, con particolare riferimento alla presbiopia e alla protezione oculare. In questo argomento ovviamente entrano in campo anche tutte le questioni relative allo sviluppo tecnologico delle lenti e alle aziende di oculistica, un settore molto importante da un punto di vista economico e industriale, e vedremo anche qui quelli che sono stati i cambiamenti indotti dalla situazione dell'emergenza sanitaria che ormai ha caratterizzato l'ultimo anno. Nel frattempo, prima di iniziare la nostra conversazione, vi presento quelli che sono i nostri ospiti di oggi: il professor Paolo Pettazzoni, presidente di Anfao Lenti, che è l'associazione nazionale dei fabbricanti articoli ottici. Ben trovato, professore, grazie per essere con noi.
Grazie, buongiorno, grazie a voi, un saluto a tutti e a tutti i vari ascoltatori.
Grazie. E il professor Bruno Piccoli, di medicina del lavoro presso l'Università Tor Vergata di Roma. Ben trovato, grazie per essere con noi.
Grazie molte, saluti a tutti.
Se siete d'accordo, io vorrei iniziare con una domanda proprio partendo dal professor Piccoli, perché il dato fondamentale su cui riflettere è proprio quello del cambiamento dello stile di vita e del tipo di lavoro che abbiamo subito negli ultimi mesi, e che sicuramente ha accentuato quelli che sono i problemi legati alla vista e agli schermi dei computer, dei tablet, dei telefonini. Insomma, la nostra vita lavorativa è cambiata tanto quanto ha influito questo sulla vista di tutti noi.
Ma quello che va chiarito è che dal momento in cui le tecniche di lavoro hanno messo a punto sistemi che consentono una separazione dell'attività lavorativa direttamente tra il lavoratore e la macchina mediante le apparecchiature informatizzate, gran parte delle attività si vanno trasformando richiedendo un'attività del lavoratore che si trasforma sempre più da blue collar a white collar di fronte a uno schermo con il quale interagisce mediante una tastiera e un mouse. Tutto questo richiede un impegno visivo a una distanza inferiore al metro. Tutto ciò non accadeva anni e anni fa, e soprattutto non accadeva nel 600, nel 700 e anche nell'800, dove la richiesta di tempo trascorso, di impegno visivo per vicino, era molto minore. In più, nell'attività lavorativa attuale, soprattutto in alcuni particolari uffici, le condizioni illuminotecniche sono un ulteriore elemento di disagio.
Professore, insomma, effettivamente, quindi il nostro modo di lavorare è cambiato moltissimo, e questa distanza ravvicinata influisce, ma da un punto di vista di medicina del lavoro, questo che implicazioni ha? Cioè, ci sono delle possibilità per tutelare in un certo senso la vista, evitare quelli che sono poi i difetti specifici del convegno che è in corso?
Beh, sicurezza, la medicina del lavoro ha come fondamentale obiettivo quello di prevenire l'insorgenza di disagi, di patologie. Quindi per prevenirle bisogna mettere a punto postazioni di lavoro dove la distanza di osservazione sia maggiore di quanto non lo sia mediamente ora. Guardi, io sono in treno qui e ho visto parecchie persone nello scompartimento dove sono io che stanno lavorando. Hanno un tablet e uno smartphone e hanno trascorso le ultime 3 o 4 ore osservando un'immagine a 30-40 centimetri e un'altra a 70-80. In questo caso l'accomodazione è molto sollecitata e tutto questo produce un disturbo che viene definito in letteratura stenopia. Ma se vuole, su questo c'è un altro dato scientifico di grande rilievo, cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto fare degli studi molto sofisticati e di grande valore scientifico a un gruppo di ricercatori australiani. L'ipotesi che questi ricercatori hanno fatto è che nel prossimo futuro, nel 2050, con 10 miliardi di cittadini, e noi avremo circa 6,2 miliardi di miopi e tra questi quasi 1 miliardo saranno gravi miopi. Quindi l'evoluzione dell'impegno visivo per vicino sembrerebbe poter favorire l'insorgenza di una miopia anche grave nel medio-lungo termine.
E questo ovviamente è un dato che lei interpreta come positivo o negativo?
No, questo è un dato molto negativo perché è pur vero che l'indagine e lo studio fatto dai medici oculisti epidemiologi australiani non considera solo attività lavorativa, ma indica come un impegno visivo protratto al di sotto del metro, a distanza della vicinanza, sia considerato un elemento che favorisce l'aumento di prevalenza della miopia. E quindi se nell'attività lavorativa noi richiediamo all'operatore di rimanere seduto di fronte a uno schermo 50 centimetri per 6 o 7 ore, come avviene per esempio chi lavora in un call center, e tutto questo, se questi studi saranno confermati, dimostra come l'impegno visivo per vicino anche nell'ambiente lavorativo possa favorire l'insorgenza di miopia.
Professor Piccoli, grazie intanto per questa introduzione a quello che è il discorso che affrontiamo oggi. Resti per favore con noi in collegamento. Professor Pettazzoni, presidente di ANFAO, l'Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici, questa evoluzione o involuzione, non so come la possiamo definire, del lavoro che ci ha illustrato il professor Piccoli e le conseguenze che hanno sulla vista, ovviamente sono prese in considerazione non soltanto da un punto di vista medico, ma anche da un punto di vista di industria e di produzione di materiali ottici, no? È cambiato molto l'approccio nel vostro campo a quella che è la necessità di adeguarlo alle nuove condizioni di lavoro e di vita quotidiana.
Sì, certamente è cambiato, direi soprattutto sta cambiando. È chiaro che diciamo il lockdown ha portato alla ribalta fenomeni che erano già conosciuti, quindi c'è stato un ulteriore stress. Ma ricollegandomi a quello che diceva il professor Piccoli, diciamo che oggi l'industria delle lenti mette a disposizione tutta una serie di prodotti che vanno un po' incontro a queste esigenze. Noi oggi siamo qui in questo congresso per parlare di lenti progressive, che è quel prodotto destinato agli utenti presbiti, cioè coloro i quali hanno raggiunto una certa età e la loro capacità accomodativa è diminuita. Ma ci sono anche tutta una serie di lenti che invece adatte a chi più giovane non è ancora presbite. Per esempio mi riferisco alle lenti ad accomodazione facilitata. Che cosa sono queste lenti? Sono lenti che aiutano chi ancora è dotato di una buona capacità accomodativa, aiutano però a ridurre questo stress accomodativo. Faccio un esempio, tanto per farmi capire un po' dagli ascoltatori meno tecnici, è come se un corridore in bicicletta in salita ricevesse una piccola spintarella e quindi chiaramente fa meno fatica.
Professor Pettazzoni, lei ha toccato un punto molto importante perché sta parlando in questo caso soprattutto dei più giovani, quindi quelli che non hanno ancora sviluppato dei difetti visivi dovuti all'utilizzo dei dispositivi elettronici, ma noi sappiamo e lo vediamo tutti i giorni che sono proprio loro forse gli utilizzatori più problematici di questi dispositivi, no? Perché iniziano molto presto e passano veramente tante ore davanti agli schermi. Quali sono le conseguenze e appunto perché poi delle misure per tutelarli?
Allora, le conseguenze sono quelle appunto dell'affaticamento visivo, nella peggiore delle ipotesi, se parliamo per esempio di giovani già miopi, come ricordava il professore, un peggioramento della miopia che può progredire in maniera abbastanza rapida. Quindi quello che dicevo, che volevo dire appunto, le soluzioni ci sono e soprattutto sono soluzioni, e qui però vorrei sottolineare, sono soluzioni che vanno prescritte in termini personali, individuali, cioè perché sono lenti che hanno una capacità di adattarsi molto bene alle caratteristiche del portatore e al suo difetto visivo. Cosa sto dicendo? Parliamo di lenti evolute, che non si acquistano al supermercato o non si acquistano dal tabaccaio. Faccio sempre degli esempi terra a terra per farmi capire, dove quindi la consulenza dell'ottico optometrista preparato è fondamentale per la corretta scelta di questo tipo di dispositivo. Ma oltre alla geometria, altro aspetto molto importante è la protezione da quelle che possiamo considerare essere anche radiazioni potenzialmente pericolose, mi riferisco in particolare alla luce blu. Anche qui oggi ci sono soluzioni in termini di materiali o trattamenti antiriflesso in grado di svolgere una funzione veramente efficace, proprio sempre rivolta a mantenere la funzionalità e a mantenere il benessere visivo.
Professor Pettazzoni, quanto è importante nel sistema italiano il settore della produzione e dello studio, dello sviluppo tecnologico delle lenti e degli apparati ottici?
Ma allora guardi, parliamo diciamo in termini assoluti, non è un settore relativamente piccolo se lo compariamo con altri settori come quello per esempio del tessile e l'abbigliamento, che sviluppa numeri nettamente superiori, è però un settore estremamente vivace. Cioè, sono tuttora attive anche parecchie aziende italiane che quindi dedicano appunto allo sviluppo e alla produzione di lenti, unitamente anche poi quelle che sono le più importanti multinazionali, aziende multinazionali che hanno comunque una loro presenza in Italia. Quindi, come ripeto, è un settore che non ha numeri enormi, ma è un settore estremamente importante, estremamente vivace.
Anche e soprattutto da un punto di vista di ricerca e di sviluppo, quindi un settore tecnicamente importante.
Tecnicamente importante, ecco, io mi riferisco sempre al mondo delle lenti e non al mondo dell'occhialeria e dell'occhiale, dove l'Italia è leader mondiale. In questo caso invece parliamo, se parlassimo dell'occhialeria, parleremmo di un settore estremamente importante sia dei numeri sia anche proprio come che esporta il 90% della propria produzione, ma oggi io parlavo prevalentemente, esclusivamente del mondo delle lenti correttive, delle lenti da vista e di queste appunto soluzioni innovative.
Esatto, nella parte diciamo così dell'occhialeria forse scendiamo più in una in un'analisi di quello che è il mercato forse della moda, no? E
della moda.
Dello
sì,
stile
c'è anche
italiano.
Questa componente, sì, c'è anche questa componente, ancorché nel settore dell'occhialeria per l'occhiale da vista rimane anche fondamentale la funzionalità dell'occhiale stesso, ma è chiaro che se poi l'occhiale, oltre ad essere funzionale, è anche bello, ovviamente molto meglio.
Diciamo che in quel caso c'è una alleanza importante tra la salute e la moda e lo stile, no?
Sì, è un'alleanza importante che va coltivata, perché io rimango sempre del purtroppo, ancora adesso molte persone considerano il fatto di indossare l'occhiale da vista una sorta di handicap e quindi non hanno superato il fatto che l'occhiale da vista possa anche essere un accessorio di moda, un accessorio che esprime la propria personalità e quindi non solo vederne l'aspetto funzionale, che è ovviamente fondamentale, ma anche arricchire questo aspetto funzionale anche di questo aspetto. Questo non è secondo me secondario, perché se si riuscisse a superare questo gap sarebbe nell'interesse di tutti, ma dei portatori stessi, voglio dire, che approccierebbero l'occhiale da vista con uno spirito sicuramente più positivo.
Professor Pentazzoni, Presidente Anfao, resti con noi perché poi magari affrontiamo in maniera un pochino più specifica quelle che sono proprio le novità prodotte da questa specifica industria in tema di lenti. Io volevo sentire un istante ancora il professor Piccoli, perché effettivamente questo dato che ci ha fornito Pentazzoni sul fatto che molti vivano psicologicamente il fatto di doversi mettere gli occhiali come un handicap è importante e incide anche da un punto di vista medico, insomma bisogna come si fa a convincere le persone che a un certo punto è bene anche ricordarsi di tutelare la propria salute e non soltanto il proprio aspetto.
Ma guardi, non è che l'usare gli occhiali preserva la salute, direi sostanzialmente che migliora la qualità della prestazione del lavoratore, io parlo di lavoratore. Il lavoratore che tra l'altro svolge delle attività di grande importanza come chi controlla il traffico aereo, chi controlla transazioni finanziarie di elevati livelli, chi controlla una centrale termonucleare eccetera, ha bisogno di un'efficienza visiva che non è compatibile con alterazioni della rifrazione non perfettamente corrette. Quindi non credo che un soggetto che guarda per vicino per molte ore al giorno, ancorché adeguatamente corretto, possa escludere l'evoluzione della miopia. Questo non lo so io, vedremo dai ricercatori. Certo che uno che utilizza una correzione adeguata è una persona che riesce a essere più efficiente e diminuire gli errori rispetto a quanto lui stesso potrebbe fare se non avesse un'adeguata correzione. Quella parola astenopia a cui ho fatto riferimento prima, coniata nei primi del Novecento dal più famoso oculista della storia, Duke Elder, fa appunto riferimento a questo. Quando un soggetto lavora in una condizione in cui le sue capacità refrattive non sono adeguate rispetto ai compiti che svolge, rischia di sovraccaricare le strutture di riferimento, rischia di subire dei disagi e rischia di commettere degli errori.
E questo in alcuni settori è assolutamente importante che venga, che venga evitato. Insomma, una volta si pensava soltanto a alcune categorie di lavoratori, no? Che dovevano avere una vista perfetta, pensiamo soltanto ai piloti. In effetti, se lei ci cita un operatore finanziario, immaginiamo quelli che possano essere i disastri che una non corretta visione può provocare.
Guardi, una notazione, una volta l'efficienza visiva nell'uomo che si evolve nei millenni consisteva nel vedere bene per lontano. Gli indiani nominavano alcuni dei loro componenti della tribù occhio di lince, occhio d'aquila, mai grande miope. Nell'evoluzione sembra che noi abbiamo sempre più bisogno di riuscire a vedere in modo preciso e distinto per vicino, cioè al di sotto del metro, e questo è un cambiamento che è indotto dalla società in generale, ma delle apparecchiature elettroniche che consentono di interagire con uno schermo il quale a sua volta fa interagire con delle macchine, pensi alle stampanti 3D.
Assolutamente, professor Piccoli, intanto grazie per questo paragone che ha fatto, che è stato assolutamente chiaro e direi che era un esempio azzeccatissimo. Professor Pentazzoni, l'industria delle lenti, abbiamo detto, investe molto in tecnologia. Una volta c'erano tante perplessità da parte degli utenti, no? Per i fastidi che potevano essere indotti dal fatto di avere delle lenti multifocali o delle lenti bifocali, e questo scoraggiava molto il ricorso a questo tipo di lenti. Oggi c'è un progresso significativo in questo settore.
Sì, indubbiamente. Ecco, vorrei ricordare, aggiungerei, se mi è consentito, le osservazioni che faceva il professore, anche l'esigenza di una visione a distanza intermedia, cosa che fino a qualche tempo fa non era assolutamente esistita. Giustamente il professore ricordava come in passato si guardasse il lontano, poi importante anche il vicino, ma direi che in questo momento sta assumendo sempre più importanza anche la visione a distanza intermedia, 80 centimetri, un metro. Ecco, e questo è un concetto, diciamo, che proprio è stato affrontato attraverso le lenti multifocali. Parliamo di prezzi, ovviamente, in questo caso, per cui le lenti bifocali non soddisfacevano questa esigenza perché avevano solo due distanze di messa a fuoco, una per lontano e una per vicino. Con l'avvento delle lenti multifocali invece si è aggiunto il concetto della lente che potesse mettere a fuoco qualsiasi distanza passando dall'infinito al vicino.
Esistono anche delle lenti a contatto che possono essere utilizzate in questo senso?
Esattamente, esistono anche delle lenti a contatto progressive, multifocali, lavorano su un principio completamente diverso rispetto alle lenti da occhiali, però esistono anche queste. Ecco, dicevo, delle lenti progressive è quello che fa che negli ultimi anni si è sviluppata e cambiata completamente la tecnica di produzione di queste lenti, passando ad una tecnologia completamente digitalizzata, che questo consente di produrre delle lenti personalizzate, cioè significa che consente di produrre delle lenti che hanno una geometria basata sulle specifiche misurazioni di quel paziente, di quel consumatore, quindi misurazioni biomediche, misurazioni riferite alla tipologia di occhiali utilizzato, ma soprattutto misurazioni riferite alla distanza d'uso. Quindi ciò significa che da questa anamnesi, di queste esigenze, si può andare a costruire una lente assolutamente su misura per il portatore, andando poi anche a scegliere materiali e trattamenti ad hoc.
Che sono ovviamente, hanno subito anche questi un'evoluzione.
Un'evoluzione, certamente.
La ricerca italiana in questo settore è importante?
La ricerca italiana è importante, nel senso che in questo momento la ricerca di queste geometrie si sviluppa su livelli prevalentemente internazionali, nel senso che ormai il livello di scambio di conoscenze nel mondo scientifico è aperto, quindi parliamo di lenti, come dicevo, di lenti digitalizzate, quindi ci sono in Italia centri universitari che studiano queste geometrie, queste iterazioni, così come sono, però c'è un continuo scambio. Da questo punto di vista è molto interessante vedere come ci sia grande apertura e scambio di conoscenze tra i diversi paesi, non tra le diverse aziende, ovviamente ognuno è geloso del proprio know-how, però proprio a livello di scambio di conoscenze, di scambio di informazioni, c'è un grosso lavoro anche a livello europeo.
Grazie davvero, professor Paolo Pettazzoni. Un'ultima riflessione, professor Piccoli, per chiudere la nostra trasmissione. Lei ha ricordato l'importanza della correzione della vista, l'importanza di una buona vista nel lavoro per evitare errori che possono anche essere catastrofici e ovviamente aumentare il rendimento del lavoratore. Una domanda in quanto medico del lavoro: secondo lei le imprese hanno coscienza di questo fattore e secondo lei dovrebbero fare qualcosa per intervenire e promuovere la cura della vista dei propri lavoratori?
Certo, le imprese non sono tutte uguali, alcune sono più efficienti, altre meno, ma sappia che questi provvedimenti di tutela della salute dei lavoratori, in questo caso in particolare della funzione visiva, sono regolati da un decreto, che è il decreto legge 81 del 2008, il quale impone, non suggerisce, impone la tutela dell'apparato visivo mediante interventi non solo di sorveglianza sanitaria, quindi la prevenzione secondaria, ma di riprogettazione dell'ambiente di lavoro, e c'è un allegato specifico che indica come deve essere riprogettato l'ambiente di lavoro in funzione di apparecchiature informatizzate. Alcune lo fanno, altre lo fanno meno, ma sicuramente è una questione che dovrà essere mantenuta, viva, perché la prevenzione è quella che elimina molti problemi. Non interventi in termini di prevenzione e rende poi la prevalenza di queste patologie, di questi disturbi, molto più elevata.
Professor Bruno Piccoli, grazie. Questo è un punto molto importante sul quale chiudere la trasmissione di oggi. Io ricordo il Progressive Business Forum in corso fino a domani. È possibile seguirlo attraverso la piattaforma digitale Virtual Congress Center B2ICE, questi i riferimenti. Grazie anche al professor Paolo Pettazzoni, presidente di ANFAO. Noi dobbiamo chiudere qui la prima parte del nostro programma dedicato ai problemi legati alla vista in tempo di pandemia e di emergenza sanitaria. Grazie ai nostri ospiti, grazie a Mario Scattone e Silvia Giovanrosa dall'altra parte del vetro. Noi ci risentiamo tra pochi minuti.